Good morning, signora.
La rassegna stampa del bianco e nero di giornata.
Buon martedì ragazzi, buon martedì, sono le 9:06, martedì 9 giugno, anzi 9:29, sono passati 20 giorni dopo il 9 di giugno, ma che gioia questa mattina essere italiani, inutile che ci nascondiamo. Siamo contenti dell'epilogo della partita che ha avuto ieri, soprattutto con il beneplacito dell'amico Patrick Vieira, che ha anche giocato alla Juventus e ha fatto una stagione, anzi ha fatto cose molto importanti in bianconero, che disse il 17 di giugno testualmente: l'Italia fin qui ce l'ho qui, è la dichiarazione, quindi la rileggo: l'Italia fin qui ha affrontato squadre sotto portata con le big, farà fatica. Questo è Patrick Vieira, il francese Patrick Vieira, con la Svizzera, che sia con l'Ungheria sia con la Svizzera, con la Francia ovviamente sott'occhio l'ottima prestazione della Svizzera contro la Francia, con la Francia che sia con l'Ungheria che con la Svizzera ci ha fatto letteralmente sognare. Kylian Mbappé, il nuovo fenomeno, più forte di Cristiano Ronaldo, più forte di tutti, il più forte al mondo, che cosa fa? Soccombe sotto i colpi di una Svizzera a dir poco da cineteca. Quindi molto ma molto bene per quanto ci concerne, perché adesso l'Italia contro il Belgio può dare tutto e avere una semifinale più agevole con la Francia che esce. Questa è la dimostrazione, una bella lezione di vita quella che ci ha dato la Svizzera, e io oggi sono fiero veramente di questa squadra e sono fiero di tutti quelli che partono, no? Partono contro lo sfavore del pronostico. È una bella lezione di vita quella che dà la Svizzera, perché quando si pecca di superbia, come nel caso della Francia, alla fine si soccombe. Un campanello d'allarme era suonato contro l'Ungheria, ebbene che cosa è accaduto? Poche partite più avanti, ad appena una partita di distanza, la Francia viene battuta dalla piccola Svizzera. E adesso ne vedremo delle belle, ma io voglio sentire la vostra voce, soprattutto 340 54 25 324. Mi spiace per lo juventino Rabiot che è stato eliminato, perché sappiamo che alcuni commentatori enfatizzano la squadra d'appartenenza, come giusto che sia, come è stato per Cristiano Ronaldo. Però ebbene, che cosa vi voglio chiedere? Visto che adesso si parla concretamente del futuro di Cristiano Ronaldo e ci sta, Ronaldo è fuori da Euro 2020 e ci sta a pensare al suo futuro, io vi chiedo, in caso rimanesse, come lo potremmo far coesistere con Paolo Dybala? Perché vi chiedo questo? Perché il tema è concreto, Allegri si è giocato la panchina per questo motivo, è inutile girarci intorno. Nella sua ultima stagione, nella 2018-2019, una delle grandi cose che non era riuscito a far bene Allegri è far coesistere Ronaldo e Dybala. Per cui adesso la palla passa a voi, amici ascoltatori, mi raccomando, soprattutto vocali, spiegatemi come si può far coesistere Ronaldo con Dybala in un ipotetico attacco. Disegnatemi il vostro attacco che contempli contemporaneamente tanto Dybala quanto Cristiano Ronaldo. 340 54 25 324. Saluto anche gli amici in diretta Facebook e li invito a interagire in questo modo. Ringrazio anche Francesco Calabro in regia, grazie al suo esilio partiamo con la lettura dei giornali, e partirei da Tutto Sport perché c'entra subito il tema di cui stavamo parlando. Ronaldo tra Max e lo Sceicco, secondo me molto ma molto interessante questa apertura dei colleghi di Tutto Sport, perché andiamo nel cuore dell'articolo: Juve PSG ridotta ai minimi termini le possibilità di giocare al Manchester United. Ecco, io voglio entrare nel merito di questo, perché io mi discosto da chi pensa che Cristiano Ronaldo sia automaticamente fuori dalla Juventus. È inverosimile pensarlo, è inverosimile perché c'è un nodo contrattuale, perché comunque la possibilità di essere nuovamente allenato da Allegri lo potrebbe intrigare, perché poi alla fine, se esiste un dio del calcio, un dio onesto o comunque un calcio giusto, Allegri dovrebbe ritrovarsi con Cristiano Ronaldo, perché è un'opera tra virgolette che si è lasciata a metà. Secondo me Allegri potrebbe essere l'allenatore giusto per far comprendere a Cristiano Ronaldo che per rendere deve giocare centravanti, punto e basta, perché l'uomo non lo salta più, perché è il miglior saltatore in Europa, perché è un attaccante formidabile, perché non esiste un realizzatore d'Europa come lui, e perché soprattutto ce l'ho sotto gli occhi e ve lo ridico perché lo penso: Kylian Mbappé non raggiungerà mai il suo livello, il miglior Cristiano Ronaldo non verrà mai eguagliato da Kylian Mbappé. Messi e Ronaldo saranno sempre nell'Olimpo per questo giocatore che è stato una delusione totale. Ve lo dico proprio senza se senza ma. Personalmente una grandissima delusione. Si può uscire, si può perdere, però Mbappé, il giocatore più rappresentativo della nazionale, non può sbagliare quel rigore. Quindi, secondo me, è irraggiungibile quello che ha fatto Ronaldo in carriera, ma anche quello che ha fatto Messi in carriera per questo giocatore. Lo penso e lo dico. Per cui, Torniamo alla domanda principe. Ronaldo tra Max e lo Sceicco, sospeso. In caso Ronaldo rimanesse con Max, come lo potrebbe far giocare con Dybala? Dybala che rinnova, e infatti aggiungo un altro tassello al mio quesito. Al quesito che vi ho fatto, al 340-54-25-324. Come far coesistere Ronaldo e Dybala? Come schierereste l'attacco in funzione di questi due giocatori? Voglio soprattutto note vocali. Perché ve lo dico? Perché tanto Dybala rinnoverà a prescindere da Ronaldo. Sappiamo che la linea è questa. Il primo di giugno verrà ufficializzato un nuovo management, per cui vi chiedo in maniera molto attiva, in maniera molto crescente, come consideriamo questa ipotesi, come la considerate in questo quadro. Quindi voglio sapere la vostra nel merito. Poi come prosegue tutto sport con l'Italia, perché facciamo un po' un remix tra Juve e Italia, con un giocatore molto interessante secondo me, che è Pessina, che dice: Dea, dobbiamo alzare l'asticella e puntare allo scudetto, nazionale bella come un'opera d'arte. Allora, entro nel merito di Pessina perché penso che possa essere un giocatore funzionale per il gioco d'Allegri. Adesso non è che sto dicendo la Juve deve prendere Pessina, però per come gioca Allegri, per quello che richiede i trequartisti, per quello che richiede alle mezzali, per il gioco rapido e incisivo negli ultimi 10 metri, Pessina servirebbe una cifra e secondo me Allegri lo potrebbe migliorare ancor più di Gasperini, per cui io sono assolutissimamente favorevole eventualmente a una Juve che magari come organo accessorio possa optare per prendere Pessina. Però vi metto sul piatto altri due nomi secondo me molto interessanti e molto verosimili. Uno si chiama Renato Sanchez, letteralmente revitalizzato dall'europeo, con Lille, campione di Francia, va bene, però nella prima occasione che ha avuto in una grande squadra, in una big europea, col Bayern Monaco ha fallito. Secondo me Renato Sanchez è un giocatore che sarebbe perfetto per noi come mezzala destra. Voi pensate un bel centrocampo, metteteci chi volete in regia, io ci metto Arthur. Pensate un bel centrocampo a tre con Renato Sanchez mezzala destra, Arthur in cabina di regia e mezzala sinistra Locatelli. Secondo me sarebbe uno dei centrocampi più competitivi in Europa. Però questo è un nome e vi chiedo se vi piace, se vi interessa, se vi galvanizza, se lo reputate funzionale per la Juventus. E l'altro è niente poco di meno che Frank Kessié. E sì, vi faccio nome di Kessié, faccio anche la rima sì che sì, perché con il Milan, ragazzi, sembra che non rinnovi. Con il Milan è una situazione di ampio stallo, un Milan che si sta depauperando, pazienza, fatti loro, noi pensiamo a noi. E secondo me Frank Kessié potrebbe essere un giocatore ultra congeniale, ma per mille motivi, perché Kessié sa far benissimo sia la fase di interdizione, quella che ci è mancata in questa stagione. Perché dov'è che la Juve è mancata? In fase di impostazione, perché non avevamo un regista che verticalizzava, che aveva i tempi, e sono d'accordo. Però quest'anno ci mancava anche aggressività nel recupero immediato del pallone e nello smistamento di gioco. Per cui secondo me che sì, sarebbe perfettissimo. Quindi vi butto lì sul piatto due nomi, fatemi sapere come li vedreste in ottica bianconera. Mi riferisco a Frank che sì e a Renato Sanchez. 340-54-25-324, soprattutto vocali. Carissimo Francesco, passiamo alla Gazzetta. La Gazzetta ci fa sognare letteralmente, gli amici di Gazzetta. Perché? Perché Conte scrive alla Gazzetta. Io mi immagino un Conte stile autogol, Conte voto mancio. Mi immagino la versione degli autogol di Conte, Antonio Conte, il migliore allenatore del mondo, che sta gufando, che sta letteralmente gufando questa nazionale. Perché? Perché ragazzi, perché nel 2016 abbiamo sotto gli occhi la bellissima impresa della nazionale d'Antonio Conte. È stata tolta questa di Mancini, che secondo me è altamente più forte e anche meglio allenata. Però al di là di questo, negli ultimi anni è stata una delle poche nazionali che è stata in grado di ricompattare tutto quanto il tifo italico. Per cui che cosa scrive Antonio Conte a Gazzetta? È anche un modo Antonio Conte che utilizza per dire: ragazzi, sono qui, se avete 17 milioni di ingaggio l'anno sono qui, visto che comunque Antonio Conte, il miglior allenatore del mondo, chiede una base di ingaggio che parte dai 17 milioni di euro. Lo ha chiesto a Florentino Perez, lo ha chiesto al Tottenham, che lo hanno gentilmente accompagnato alla porta. Però che cosa scrive Antonio Conte? Entriamo nel merito. Conte voto mancio, e qui parte la gufata del mitico Antonio Conte. Nessuno sa essere squadra come noi, inteso come tifoso della nazionale. Non so se si vuole addurre qualche merito che non ha di fatto nell'allestimento di questa nazionale, però prendiamo atto che Conte sia in primis tifoso della nazionale. Lukaku forza della natura, e Antonio Conte l'ha allenato, quindi lo conosce molto bene, ma se mancano Hazard e De Bruyne, e qui dobbiamo toccare ferro, perché Antonio Conte l'ha messa sul piatto per Antonio Conte, l'Italia è favorita e speriamo vivamente che non porti male contro il Belgio. Quindi questo è Antonio Conte che scrive a Gazzetta, 17 milioni, entriamo nel merito poi dell'allenatore, perché so che molti di voi anche lo stimano Antonio Conte, io con grande onestà intellettuale, al di là dell'ironia ve lo dico, Antonio Conte è senza dubbio un grande allenatore, ma non vale 17 milioni di ingaggio, perché mi blocca, visto che si parla di un Ronaldo che blocca il percorso di crescita della società in cui è, io vi arrivo a dire, se un allenatore chiede 17 milioni di euro, se non lo blocca lui il progetto, 17 milioni di euro per un allenatore che ha soltanto vinto scudetti, che in Europa si è sempre fermato, di fatto in Europa, nell'Europa che conta, non in Champions, non mi riferisco all'Europa League, dove ci fece letteralmente sognare nell'ormai lontano 2014, e non voglio più ricordarla quella serata nefasta con quel mancato stop di Lichtsteiner, con quello scudetto dei record pressoché inutile, perché di fatto che cosa ci serviva a fare il record quando potevamo andare in fondo in Europa League con la finale in casa. Ma al di là di questo, che cosa vi voglio dire? Un allenatore non può essere pagato 17 milioni di euro soltanto per avere come garanzia la vittoria del campionato, punto e basta. Questo è quello che penso su Conte. Prendiamo atto che tifa Italia, benissimo, l'Italia è un tifoso in più che ha detto la sua sulla nazionale. Che cosa dice però anche la Gazzetta? Molto interessante anche l'approfondimento su Kylian Mbappé. Ciao Mbappé, dice Gazzetta dello Sport, la rabbia di Ronaldo a destra, dall'eliminazione alla rabbia generale, se va via, e questo è molto interessante quello che dice Gazzetta, se va via Gabriel Jesus, il piano B. E poi Milan, che sia un caso, perché io ve lo rilancio, ragazzi, e vi dico che sì, potrebbe essere un prospetto congeniale per la Juventus. Fatemelo sapere al 340 54 25 324. Che cosa ne pensate di Frank Kessié? Che cosa ne pensate di Renato Sanchez? E secondo voi come è possibile far coesistere tanto Ronaldo quanto Dybala alla Juventus in caso Ronaldo rimanesse? Io ve l'ho detto, possono coesistere se e solo se Ronaldo facesse il centravanti. Quindi questa è Gazzetta, caro Francesco. Passiamo al Corriere dello Sport, altro quotidiano sportivo secondo me ingiustamente criticato, perché Ivan Zazzaroni è un ottimo direttore, e lo dico senza ironia, io ero assolutamente favorevole a quel titolo che ha fatto, attenti l'arbitro inglese, perché comunque si può essere d'accordo o meno con la cultura del sospetto, però era un approfondimento che nel computo di una narrazione complessiva poteva starci, come oggettivamente Italia e Inghilterra avevano questa disputa per quanto riguardava di fatto la finale, l'ospitare la finale, perché Mario Draghi, il nostro presidente del Consiglio, ha messo in dubbio di giocare le partite in un paese in cui sta dilagando la variante Delta, per cui c'era un contenzioso tra Inghilterra e Italia, ed era legittimo l'approfondimento che ha fatto il Corriere dello Sport, secondo me ingiustamente criticato, e ve lo dico a costo di prendermi critiche, per cui ci sta che il Corriere dello Sport abbia deciso di fare quell'approfondimento. Viva la libertà, viva il giornalismo libero, e viva soprattutto l'espressione in tutte quante le sue sfaccettature, che si possa essere d'accordo o meno. Secondo me era un approfondimento legittimo quello che ha fatto il Corriere dello Sport, così come è legittimo questo titolo. Cristiano in croce, eh sì, perché non c'è scritto annus horribilis per quanto riguarda Ronaldo, quello lo lasciamo ad altri commentatori, però ci sta la riflessione interna che fa il Corriere, perché momento nero per Ronaldo, la Juve si consola con Morata, futuro va pianificato per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, Paris Saint-Germain ancora di salvezza. E poi continua con la sua tesi il Corriere, dicendo ruolo da testimonial per Qatar 2022 in caso scegliesse il Paris Saint-Germain, ed è intrigato dall'opzione di essere riallenato da Allegri, quindi è un po' sospeso in questa condizione Cristiano Ronaldo, e secondo me ci sta questo approfondimento, è un approfondimento molto interessante, e a questo punto chiedo anche a voi quali sono le vostre sensazioni, perché chi meglio di voi, chi meglio dei conduttori di Good Morning Signora può sapere, siete ovviamente voi conduttori e lo sapete, per cui voglio sentire il più possibile la vostra voce al 340 54 25 324 con note vocali, voglio chiedere che cosa sentite rispetto a Cristiano Ronaldo, secondo voi resta, secondo voi ci lascia, fatemelo sapere ragazzi. Questo è il Corriere, quindi adesso largo a voi che siete tantissimi tantissimi quanti messaggi che avete mandato. Antonella sta lavorando, dice non posso mandarti un vocale. E sei perdonata, amica mia Antonella, non ti preoccupare. Ciao Luca, non posso mandarti un vocale perché sto lavorando. Io li vedrei bene nel 4-2-3-1. Si riferisce niente poco di meno che il modo di far coesistere Ronaldo e Paolo Dybala. Io penso che Ronaldo nel 4-2-3-1 possa fare soltanto il centravanti. Logico che devi allora anche mettere in preventivo di avere un trequartista tra virgolette più equilibrato, e forse Dejan Kulusevski potrebbe fare al caso di questo assetto. Ecco, 4-2-3-1, Antonella vota 4-2-3-1 contemplando contemporaneamente in campo Dybala e Cristiano Ronaldo. Io adesso chiedo a voi pertanto, 4-2-3-1 caratterizzato da quali elementi? L'11 titolare della Juventus con il 4-2-3-1, ragazzi, 340-54-25-324, ditemi la vostra. Ditemi la vostra, amici miei, anche in diretta Facebook al 340 54 25 34. Andrea da Fabriano, che cosa mi scrive? Buongiorno Luca, dico solo questo: liberté, égalité, rigore di Mbappé. Eh sì, è anche impazzato questo meme, ma è bellissima secondo me la lezione di vita che ci ha dato la Svizzera, perché magari si può partire sfavoriti in un determinato contesto, magari si viene snobbati, però che cosa ha fatto la piccola Svizzera? Ha messo sotto i campioni del mondo, quindi onore e merito alla Svizzera, che adesso affronterà la Spagna del nostro Alvaro Morata. E aperta chiusa parentesi, grandissimo Alvaro Morata, e si sciacqui la bocca chiunque ne ha messo in dubbio la bravura, la forza di questo giocatore, che ha fatto un gol da centravanti puro ad avercene attaccanti come Alvaro Morata. Secondo me Morata è una fortuna della Spagna ed è una fortuna anche nostra, e sono molto ma molto curioso di vederlo allenato da Massimiliano Allegri. Ecco perché rifacciamo la struttura d'anello. Che cosa succede se Ronaldo rimanesse con Morata? Sistemiamo questo attacco, allora sistematemi, facciamo questo gioco qui. Ditemi l'11 titolare della Juventus con Morata, Ronaldo e Dybala nel mentre. E in più vi chiedo, che sia Renato Sanchez, vi piacciono come prospetti? Cosa ne pensate di Pessina? Tutta vostra questa trasmissione, 340-54-25-34. Sono già arrivati tantissimi vocali e grazie all'ausilio di Francesco li andiamo ad ascoltare. Prego Francesco.
Liberté, égalité, Mbappé, bye bye, au revoir France.
Au revoir France, lo so, ma purtroppo se la sono anche andata a cercare, perché dirà che rilascia quelle dichiarazioni lì, ma come fai a criticare l'Italia? Poi due giorni dopo che cosa è successo? Che la Francia è stata fermata dalla piccola Ungheria, ma di che cosa stiamo parlando? La Francia a me ha sempre dato l'impressione di essere una somma di tante individualità, con ciascun giocatore che pensava a se stesso, a parte Griezmann, lo dico con grande onestà intellettuale. Benzema pensava solo ed esclusivamente di far vedere di essere il più forte di questa nazionale, che quando non c'era lui la Francia non era forte, adesso c'era e quindi la Francia doveva essere forte. Mbappé idem, mi sembravano veramente 11 giocatori spaesati e isolati, e l'epilogo è stato quello che meritavano. Aperta chiusa parentesi, salviamo il nostro Pogba. Perché dico nostro? Perché per me rimarrà eternamente juventino, un giocatore stratosferico, un giocatore universale, ha fatto un gol fantastico, quindi anche qui. Adesso parte la rubrica Consolate Luca Cavallero, aiutatemi, consolatemi per piacere con Paul Pogba, perché io ho un magone dentro per quanto riguarda lui e Spinazzola che veramente non riesco a colmare, per cui datemi delle motivazioni logiche per le quali Spinazzola e Pogba non dovrebbero far parte della Juventus, datemele, perché io sto veramente male, mi fa veramente male vedere questi due giocatori che vestono un'altra maglia. 340 54 25 324, sono tantissimi vocali. Francesco, andiamo ad ascoltarne un altro.
Ciao Nicola da San Maurizio, sono d'accordo con te per quanto riguarda la Svizzera e la Francia, e sì, soprattutto Mbappé.
Sì.
Paragoniamolo Ronaldo quando aveva l'età di Mbappé, non sì, credo che erano la stessa cosa.
Era molto più forte Ronaldo.
Soprattutto sono molto contento del fatto che qualcuno della RAI ha detto anno horribilis, e allora per Mbappé che cosa deve dire? Che c'ha 21 anni, non ha toccato palla ieri e ha sbagliato anche il rigore. Grande Svizzera.
Strano che nel tweet che è comparso da parte di questo commentatore, annu horribilis per quanto riguarda il parigino, no? Lo Juventino Ronaldo, lo Juventino, non il lusitano, lo Juventino, nel dubbio se bisogna criticare la Juve si usa l'aggettivo. Poi lo so, magari ad alcuni di voi non piace, no, questa teoria dell'accerchiamento, però vi invito a riflettere su una questione. De Ligt ha sbagliato contro la Repubblica Ceca, messo in croce, e secondo me ha sbagliato De Ligt a dire che sono usciti per colpa sua, perché la colpa secondo me è di quel genio del CT dell'Olanda, Frank De Boer, che ha sbagliato totalmente la formazione e che è uno degli allenatori più sopravvalutati degli ultimi 10 anni. Scuola olandese, si sa, gli allenatori olandesi sono molto sopravvalutati, vedasi anche Koeman con il Barcellona. Ma al di là di questo, che cosa voglio dire più precisamente? Che De Ligt, quando ha sbagliato nel momento in cui è stato espulso, ha ricevuto tanto fango mediatico soltanto perché? Perché gioca nella Juventus. Perché quando si tratta di criticare i giocatori della Juventus, sono tutti lì in prima fila. Anche Chiellini, quando da capitano della nazionale, ha spiegato come mai la nazionale non si sarebbe genuflessa prima della partita contro l'Austria. Anche lì putiferio mediatico contro Chiellini. Perché? Perché Chiellini è il capitano della Juventus. Purtroppo, quando si tratta di Juventus, l'odio sportivo acceca l'opinione trasversale. È strano che non abbia detto la sua anche Čeferin, ma sicuramente avrà il tempo di recuperare. Quanti siete, ragazzi? Allora vi leggo, perché il quesito qual è? Possibilmente anche con note vocali, perché questa è un'ora totalmente dedicata a voi, ricordatevelo sempre. Che cosa vi ho chiesto? Come far coesistere Ronaldo e Paolo Dybala e poi Renato Sanchez e che sì, vi piacerebbero questi due giocatori? 340 54 25 324. Carlo da Milano, Locatelli, Sanchez, Quadrado, Chiesa, Dybala trequartista, ma vedete quanta qualità. E poi c'è anche qualcuno che ci snobba, ah, ma la Juventus in Champions non può andare oltre gli ottavi. Sentite un po', ve la ripeto questa rassegna di nomi che fa Carlo da Milano: Locatelli, Sanchez, Quadrado, Chiesa, Dybala. Due giocatori non sono ancora nostri, però guardate un po' che bei nomi. Trequartista, unica punta Ronaldo, ragazzi. Renato Sanchez costa 30 milioni da prendere subito, a me piaceva pure Alaba. Carlo da Milano, mi vuoi male se mi parli di Alaba? Mi vuoi male? Io non me ne sono fatto una ragione ancora per Spinazzola e tu mi butti lì, come sei cattivo Carlo stamattina, e tu mi butti lì il nome di Alaba. Mamma mia quanto mi fai rosicare. Poi Alessio da Padova: ciao Luca, per gli pseudo juventini oggi Morata è tornato a essere il numero uno. Forza England e tedeschi a casa, e forza azzurri, quindi tifate Inghilterra contro la Germania. Bellissimo questo ottavo, bravo Alessio da Padova, 5 punti in più ad Alessio da Padova, che ha parlato molto ma molto bene di Morata, un gol fantastico. Mi auguro di vedergliene fare tanti con Allegri così, perché se lo merita. Però come lo mettiamo in attacco Morata insieme a Ronaldo e insieme a Dybala? E questo è il dilemma, per cui voi lo dovete sciogliere. 340 54 25 324. Altro messaggio, Nino da Lavagna: ma quanto verticalizza questo Chaka, o come si chiama, è fantastico, giocatore dell'Arsenal che sta per prendere la Roma. E io dico, inseriamoci una possibile manovra di disturbo. Non è possibile che le altre squadre possano prendere i giocatori così, tanto per, inseriamoci, facciamo lievitare il prezzo e costringiamo le altre squadre a pagare a prezzo pieno. Con noi fanno sempre così. Probabilmente qualcuno si inserirà per Locatelli, per darci fastidio, giusto perché siamo antipatici a tutti, per cui facciamolo anche noi. La legione straniera non Europa, perciò fuori Viking, Juve, Isola d'Elba, fantastici Viking, fantastici tutti quanti tifosi della Juventus, non vedo l'ora di vedervi allo stadio tutti quanti abbracciati come soltanto voi sapete fare. Leggo ancora questi messaggi che sono arrivati. Daniele da Pistoia: vi ho chiesto l'11 titolare contemplando sia Ronaldo e sia Dybala, e poi anche le vostre sensazioni su Ronaldo. Che cosa farà, ragazzi? 340 54 25 324. Daniele da Pistoia dice: ciao Luca, la mia formazione 4-2-3-1, Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Chiesa, Bonucci, Alessandro, Locatelli, Renato Sanchez, i due centrocampisti, li ripeto, Locatelli e Renato Sanchez, mamma mia che centrocampo da cineteca, Chiesa, Dybala e Ronaldo. Eccolo qui, di questa formazione qui ne farebbe spesa un elemento secondo me molto importante, che è niente popò di meno che Danilo in difesa. Siete tantissimi, ragazzi, continuate a scatenarvi. L'11 titolare della Juventus in funzione di Ronaldo e di Dybala, mi dovete dire la vostra ipotetica formazione. E poi che sia Renato Sanchez, che cosa ne pensate di questi due giocatori? 340 54 25 324. Ora sono le 9:30 e ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Good morning, signora.
Good morning signora, good morning amici miei. E siamo tornati Luca Cavallero, pronto a leggervi, ad ascoltarvi. 340 54 25 324. Vi ho chiesto come far coesistere Ronaldo e Dybala, quindi un 11 titolare della Juventus che contempli tanto Ronaldo quanto Paolo Dybala. E poi, la butto lì sul piatto, Renato Sanchez e un altro centrocampista, Frank Kessié, sono dal vostro punto di vista giocatori congeniali da Juventus? Vedo un sacco di messaggi, vedo anche un sacco di vocali, soprattutto vocali, perché conduttori di questa trasmissione, ricordatevelo sempre, siete voi. Sentiamo un bel vocale, Francesco.
Ciao Cavallero. Sono Adriano da Torino.
Ciao Adriano.
Ascolti,
ciao.
Sono quasi 2 mesi che si parla solo di questa cosa, ragazzi.
Quale?
Ma che se ne frega cosa fa Ronaldo, ragazzi. Noi amiamo la Juve, mica io amo Ronaldo, ma per me può andare dove vuole, può fare quello che vuole. Se rimane ben venga, se va via ben venga. Non mi interessa proprio un bel niente. A me interessa la Juve. Speriamo che facciamo una bella squadra e vinciamo il campionato di nuovo quest'anno. Dai, su ragazzi, fino alla fine.
Fino alla fine forza Juventus, non gli interessa niente di Ronaldo. Logico che Ronaldo è meglio avercelo in squadra che contro. Per cui come farlo giocare con attaccanti del calibro di Morata e di Dybala? Come far coesistere questi tre? Ma soprattutto Ronaldo e Dybala, in che modulo possono stare insieme? L'11 della Juventus in funzione della loro titolarità. Prego Francesco, sentiamo un altro bel vocale.
Ciao ragazzi, sono Marco da Ancona.
Ciao Marco.
Allora, che sì. Va benissimo, anzi, pure troppo.
Vero, ti piace, ti piace. Peccato.
No, che sì, va più che bene. Allora, sì. Renato Sanchez, non lo so, sarebbe anche lì una scommessa.
Sì.
Forse costerebbe anche tanto. Non lo so.
Questo è il parere di Marco D'Ancona. Voi garba Frank Kessié, Renato Sanchez sarebbe una scommessa. Ragione Marco. 340 54 25 324. Sentiamo un altro bel vocale, Francesco.
Buongiorno Luca, sono Valerio da Senigallia.
Ciao Valerio.
Far coesistere Ronaldo e Dybala dipenderà molto dalle condizioni in cui ritroveremo Dybala.
Sì.
Perché il Dybala dell'ultima fase di stagione, la scorsa stagione, era un giocatore impresentabile.
Sì.
E poi abbiamo Kulusevski, abbiamo Chiesa, due incursori così con un centravanti, secondo me potrebbero essere un bel attacco, tanta roba, però poi tocca vedere chi lo farà sto centravanti. Fai giocare Ronaldo, Dybala con un 4-2-3-1 con Chiesa a sinistra, Kulusevski a destra, poi in mezzo hai bisogno di tutt'altro centrocampo rispetto a quello di cui di quello di cui disponi ora.
Potrebbero cambiare molti elementi. Secondo me, ragazzi, ve l'ho detto, Ronaldo deve fare il centravanti. Io sono assolutissimamente favorevole a una Juventus che veda come centravanti Cristiano Ronaldo, perché nell'uno contro uno non fa più doppi passi, non fa finte, non fa veroniche, è il miglior saltatore di testa in Europa e secondo me ci serve una cifra da centravanti Cristiano Ronaldo. Arrivano tantissimi vocali, continuate a scatenarvi. Renato Sanchez e Frank Kessié, così li mettiamo insieme. Sanchez e Kessié, o Sanchez o Kessié. Fatemi sapere che cosa ne pensate. 340 54 25 324. Prego Francesco, sentiamo un altro bel vocale.
Ciao, sempre Nicola San Maurizio.
Ma ciao Nicola.
Io Morata lo metterei punta centrale,
punta
Ronaldo
centrale
a sinistra, Chiesa a destra. Sinistra. E Dybala trequartista, e al centrocampo metterei Locatelli, rabbioso, non compriamo nessuno.
Sentite un po' ragazzi la proposta di Michele da Modena per far coesistere insieme Ronaldo e Dybala. Voi intanto pensateci, perché per me Ronaldo deve fare il centravanti, però la proposta da parte di Michele da Modena è 4-3-1-2 con Dybala trequartista dietro Morata e Ronaldo. Ricordatevi che il mattino dovete anche consolare Luca Cavallero, perché Luca Cavallero è ancora triste, piange nel vedere questo gol straordinario che ha fatto Pogba, lo rimpiange una cifra, sogna di rivederlo alla Juventus, per cui aiutate il povero povero Luca Cavallero, hashtag save Cavallero, dovete aiutarmi con note vocali, supporto, siamo juventini fratelli, dobbiamo supportarci tra noi. E poi, anche Spinazzola, io lo rimpiango tantissimo. Io credo che la Juventus ha fatto un errore dandolo via. Adesso, a quanto pare, da quello che so io, da quello che arriva a me, poi io non è che sono il mago Tellman, però quello che ho sentito. Allora, Allegri vuole dare una seconda chance a tutti i giocatori che ha avuto e porterà in ritiro tutti quanti, compreso Ramsey, che non ha offerte al momento. Secondo me è una grandissima delusione Ramsey, sotto tutti i punti di vista. È davvero un peccato. Secondo me è il più grande equivoco tattico della storia recente della Juventus, l'ho detto, però comincerà il ritiro Alexandro, comincerà il ritiro Rugani, comincerà il ritiro Demiral, comincerà anche il ritiro il medesimo Alexandro. Insomma, sono tanti i giocatori, Bernardeschi stesso, sono tanti i giocatori che partiranno in ritiro con Allegri, perché Allegri li vuole rivalutare tutti. Per me questa è una nota negativa, perché io comincerei il prima possibile con la rosa sfoltita, in modo da poter cominciare a lavorare con serenità, a sapere su chi puntare, senza andare a puntare su giocatori che oggettivamente non sono da Juventus o comunque non sono capitati alla Juventus nel momento adatto. E Emery Demiral, che vuole andare via, cerchi anche un po' di trovarselo una sistemazione, dando anche una mano alla Juve, perché la Juve fa bene a chiedere 40-45 milioni per un giocatore che è una seconda scelta. È una seconda scelta. Non può giocare mai titolare Demiral alla Juve. Secondo me i titolari sono Bonucci e De Ligt. De Ligt è ancora il migliore difensore in Europa e condanna aspramente tutti coloro che lo hanno criticato, perché onestamente ha sbagliato soltanto una partita e si sono accaniti contro di lui soltanto perché gioca nella Juventus. Punto e basta. Diciamo le cose come stanno. Per cui queste sono le informazioni che ho io. So che la Juventus è interessata a mantenere Luca Pellegrini, che è stato di fatto il giocatore che abbiamo preso dando via Spinazzola, e questa secondo me è una nota che è molto dolorosa per quanto mi riguarda, per cui aiutatemi voi. 340 54 25 324. E poi per quanto riguarda il centrocampo, perché c'è da considerare il centrocampo, sono tante le opzioni. Io so che Arthur non garba proprio ad Allegri per tipo di gioco. Allegri preferirebbe Pjanic, e io vi dico, sono favorevolissimo a riprendere Pjanic e a farlo giocare al regista, con due mezzali come Locatelli da una parte ed eventualmente Renato Sanchez dall'altra, oppure Frank Kessié. Cambierei molto a centrocampo, però Bentancur secondo me non può essere titolare in questa Juventus perché è troppo indietro, poi magari il posto se lo conquista strada facendo. Adrien Rabiot ha fatto un discreto europeo, adesso leggerò alcuni messaggi che sono arrivati proprio su Adrien Rabiot, però io il centrocampo lo rivoluzionerei in toto. Allora, Carlo da Milano, che cosa scrive? Continuate a scatenarvi, ragazzi. 340 54 25 324. Come far coesistere Ronaldo e Dybala nel medesimo assetto, nel medesimo 11? Voglio sapere la vostra. Che cosa dice Carlo da Milano? Ho letto le pagelle, non dico dove dicono Rabiot non incide, perché se gioca terzino sinceramente è stato uno dei migliori. De Ligt sbaglia, ma vogliamo parlare del portiere dell'Olanda? Assolutamente. E ti arrivo anche a dire, Carlo, vogliamo parlare del CT dell'Olanda? Perché anche questo secondo me è un tema. Che sia in vendita, chiedono. Poi c'è Andrea da Sabaudia, che sì, non riesce a rinnovare con il Milan, quindi io mi inserirei, proverei a prenderlo, perché secondo me è il prototipo di un giocatore che ci potrebbe servire. Frank, che sì, fidatevi di me. Andrea da Sabaudia che dice: fuori Alexandro, Ronaldo, Arthur, dentro Gosens, Juan Jesus e Locatelli. Come mai Juan Jesus? Forse volevi dire Gabriel Jesus, che è un giocatore che a me piace discretamente, però non è propriamente una prima punta, e secondo me la Juventus ha più bisogno di una prima punta rispetto che di un attaccante che viene fuori come Gabriel Jesus. Io un nome ve lo faccio, sono provocatorio, però per come gioca la Juventus e per come produce la Juventus anche sulle corsie laterali, a me non dispiace neanche Seferovic della Svizzera. Seferovic che gioca nel Benfica, che ha già giocato nella Fiorentina, non ha fatto bene, però Seferovic per me potrebbe essere un ottimo vice Morata. Che cosa ne pensate? 340 54 25 324. Poi c'è Daniele che schiera il suo 11 con Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Bonucci, Alexandro, Locatelli, Renato Sanchez, Chiesa, Dybala, Ronaldo. Poi volevo leggere questo altro messaggio da parte di un ascoltatore che non si firma. Firmatevi, ragazzi, firmatevi, che è bello interagire tutti insieme. Ah no, si ferma all'inizio, vedi come sono un genio. Gianni che cosa dice? Hai sparato talmente tanti nomi che mi hai mandato in confusione. E però sono nomi, dobbiamo iniziarci a pensare, per cui dovete fare ordine con le vostre idee e rispondermi. I due principali sono Renato Sanchez e Frank Kessié, soprattutto Frank Kessié, e poi anche Seferovic in attacco. Per me potrebbe essere un'opzione valida. partita. A parte gli scherzi, spero che la Juventus porti a casa, oltre a Locatelli, anche Pogba. Sarebbe una coppia perfetta a sostegno di Chiesa, Dybala, Kulusevski e Ronaldo se rimani. Complimenti per la trasmissione. Questo è Gianni, ma bando alle ciance perché abbiamo un giocatore davvero molto interessante in rosa. Si chiama Federico Chiesa e chi meglio di Roberto Ripa lo conosce. Roberto, buongiorno.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Allora Roberto, partirei da Federico Chiesa che tu conosci a memoria. Senti, ma il ruolo ideale per lui? Perché alla fine in questo europeo lo abbiamo visto avanzato e non ha sfigurato, anzi ha fatto benissimo. Per cui ti chiedo, il ruolo ideale per lui è esterno nel 4-4-2 oppure può giocare anche nel 4-3-3 da laterale?
Sì, può fare a mio avviso entrambi i due moduli. E l'importante è che ci sia una riga vicino, nel senso che l'abitudine che prendi da giovane un po' te la porti dietro, anche se con la Fiorentina negli esordi soprattutto era impiegato anche come interno centrocampo. Io credo che il suo ruolo ideale sia proprio l'esterno, prevalentemente a destra, alto, o nel 4-4-2 o nel 4-3-3. Quindi entrambi, insomma, i due moduli non credo ci siano problemi.
Senti Roberto, l'hai conosciuto giovanissimo, anche colpito sotto l'aspetto della personalità, Federico Chiesa. Ti voglio chiedere, c'è un aneddoto particolare che ti ha fatto comprendere che sarebbe diventato un giocatore di levatura internazionale, come lo sta diventando peraltro?
Ma non so se ne abbiamo già parlato, però io credo che cioè, il primo approccio che lui ha avuto con la prima squadra fu clamoroso, nel senso che lui aspettava a Coverciano, ricordo insomma quell'estate in cui lui aspettava a Coverciano di essere convocato per la nazionale under 18 se non sbaglio, e che c'era l'europeo, e lui era tra i giocatori non titolari, e quindi doveva essere convocato, doveva aspettare della convocazione o meno per quella nazionale. Anche io lo chiamai in quanto insomma responsabile delle varie convocazioni che Paolo Sosa stava facendo con la prima squadra, e mi diceva: senti il ragazzo, digli che se non è convocato di prepararsi per venire con noi in ritiro. E lo chiamai e fui stupefatto dal fatto che lui disse, dice non ci credo, dice in che senso non ci credi, dice ma davvero mi portate in ritiro? Dico l'allenatore mi ha detto questo, dice guarda Roberto, se io vengo in ritiro so che la mia carriera prenderà una grande ascesa.
Certo.
Io tra me e me dico, questo deve essere convocato per un europeo nell'under 18, è vero che non sarà titolare, probabilmente non giocherà mai, però insomma vedevo questa sua voglia, no? di venire in ritiro, e non fu convocato, venne, si presentò al centro sportivo insieme a suo papà, e papà faceva con la testa, scuotiva la testa dicendo questo è un pazzo, proprio così, e lui disse no, ma io sono convinto che vengo in ritiro sono troppo felice.
Sì.
E fatto sta che dopo una settimana di ritiro Paolo Sosa venne da me e mi dice Roberto, se questo mantiene l'intensità degli allenamenti e i miglioramenti che sta facendo, per me la prima partita sarà titolare. E così fu, la prima partita fu Juventus-Fiorentina e lui giocò titolare,
ce lo ricordiamo
da
molto
interno
bene.
Di centrocampo, però si conquistò il posto, e questo cioè la dice lunga sulla sua personalità, sul suo carattere.
Senti Roberto, voglio ancora chiederti dal tuo punto di vista come potrebbe essere revitalizzato da Massimiliano Allegri, o meglio revitalizzato è il termine scorretto, però valorizzato ulteriormente, perché sappiamo che Allegri è un allenatore molto meticoloso nel lavorare con i giovani.
Beh sì, lo ricordiamo anche ai tempi in cui Bernardeschi arrivò alla Juventus, insomma tutte le maniere che adottò per cercare di farlo migliorare, no? E io credo che con Chiesa sia un lavoro più che altro nella gestione nell'arco della partita delle energie, perché fin da quando era giovane Federico è uno che spende tutto, e quindi
certo,
magari arriva un po' corto nell'arco dei 90 minuti, e nella Juventus credo che con la forza dei vari giocatori il dispendio di energia possa essere distribuito in maniera migliore, però io da un giocatore vorrei sempre che spenda tutto, no? E che non si riservi per qualcosa che magari nel futuro non sai se ne hai bisogno o meno. E quindi io credo che Allegri possa giocare un ruolo decisivo in questo senso.
E ovviamente noi da tifosi della Juventus ce lo auguriamo. Roberto, ti ringrazio.
Grazie a voi, un abbraccio.
E ringraziamo saluti. Roberto Ripa, ex team manager della Fiorentina, che ha svezzato il nostro Federico Chiesa. Però io rivedo ancora le immagini di Sky Sport con Seferovic. Secondo me potrebbe essere un'ottima alternativa a Morata, secondo me anche economica. Non stiamo parlando di un fenomeno, per carità, però secondo me quello è il prototipo d'attaccante che ci serve, anche alla luce del fatto che tanto la Fiorentina Vlahovic non ce lo darà mai. 3-4-0 54 25 3-4. Continuate a scatenarvi, che siete anche tantissimi questa mattina. Vi leggo che sì, oppure Renato Sanchez vi piacciono, però fatemi un favore, non paragonatemi a Renato Sanchez a Edgar Davids, che è un giocatore universale, che è un giocatore secondo me che ha scritto pagine importantissime della storia della Juve e non è per nulla accostabile, secondo me, con tutto rispetto a Renato Sanchez, però dovete dirmi la vostra nel merito. Renato Sanchez contro la Francia sembrava Edgar Davids, per l'appunto, scrive Michele da Modena. E poi c'è Nino da Lavagna: ragazzi, Dybala non è un trequartista. E sì, perché secondo me dobbiamo iniziare a pensare concretamente a un 11 titolare della Juventus che possa contemplare tanto Dybala quanto Ronaldo, considerato che Allegri vuole portare tutti quanti i suoi ex giocatori in ritiro, considerato il fatto che ci sono tante offerte che non sono arrivate, perché per Ramsey non è così semplice la cessione, per Alexandro uguale, cioè sono problemi oggettivi. Rugani non ha offerte in questo momento, Demiral alla Juventus e se si è da un tavolo soltanto per offerte corrispondenti e 40-45 milioni, quindi si tratta di un problema oggettivo, per cui dovete entrare in gioco voi a dirmi la vostra al 340-54-25-324. Che cosa dice Nino da Lavagna? Ragazzi, Dybala non è un trequartista ma è una seconda punta, bisogna capire questo. Io mi butterei su Ciaka, no che Sissi, Locatelli. E poi la formazione di Nino da Lavagna la riassumo: Szczęsny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Pellegrini, Ciaka, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Morata e Chiesa. Ciaka che è un obiettivo di mercato della Roma, José Mourinho l'ha puntato, e secondo me comunque nel mercato ci sta anche andare a fare sgambetti, no? Cioè, se la Roma vuole Ciaka, se la Roma l'ha puntato seriamente, andare anche soltanto a disturbare la Roma per questo giocatore ci potrebbe stare. Però l'Italia affronterà il Belgio venerdì e andremo a vedere come andrà a finire questa partita, una partita sicuramente dall'esito non scontato, contro un Belgio decisamente motivato, contro un Belgio che ha dalla sua il fattore di essere primo nel ranking. Però vi dico la verità, così come non ci dovevamo esaltare per aver pescato l'Austria prima, non dobbiamo avere paura del Belgio adesso, un Belgio che potrebbe essere orfano di De Bruyne e di Hazard, come ha messo in luce Antonio Conte, il migliore allenatore del mondo. Io sto gufando perché questa nazionale viene considerata più forte della mia. Mi viene troppo in mente l'Antonio Conte degli autogol, cioè proprio in maniera totale mi viene in mente quell'Antonio Conte lì, perché secondo me in cuor suo un po' la gufa il Conte personaggio. Però veramente io non lo temo il Belgio, non lo temo, bisogna affrontarlo con la giusta spensieratezza e con la giusta consapevolezza di essere ai quarti di finale di un europeo. E soprattutto, visto che questa nazionale è molto sponsorizzata per il fatto che non ci siano poi così tanti juventini, perché alla fine è così, non c'è il blocco Juventus, quindi diciamo che in partenza non mi riferisco alla nazionale in corsa, perché poi ti farla in corsa è facile, però in partenza c'è stato tutto quanto questo clamore mediatico, no, intorno alla nazionale, perché non c'era il blocco juventino, inutile che ci nascondiamo. Però alla fine gli juventini sono sempre decisivi. Federico Chiesa su tutti, e io vi dico, deve assolutamente giocare titolare contro il Belgio, basta Berardi, basta. Oppure se vuole far giocare Berardi, Mancini, perché è fossilizzato su questo Domenico Berardi, tolga Insigne, che è stato totalmente inconcludente contro l'Austria, e secondo me è un giocatore troppo prevedibile, sempre la solita finta, s'accentra, questo piatto a giro sul secondo palo, volendo imitare un Del Piero alla sedicesima, diciamo così, alla sedicesima, perché non si avvicina neanche lontanamente a Del Piero, e vedere il numero 10 sulle spalle di Insigne a me personalmente fa male, io che sono cresciuto a pane Del Piero. Però insomma, aiutatemi anche voi.
Comunque, sotto questo aspetto, sono sempre stato gobbo. Eccolo. E per quel 5 maggio sto ancora godendo.
Secondo me è andata proprio così, Francesco, è andata proprio così quando Conte ha strappato con l'Inter. Eh sì, perché Antonio Conte alla fine perché scelse l'Inter? Scelse l'Inter per il semplice fatto che la Juventus non lo prese nel 2019 e lui, per risentimento personale, a parte che lo pagavano un sacco di soldi, però in cuor suo c'era il desiderio di battere la Juventus, ce l'ha fatta, ha avuto una squadra stratosferica, e io fossi un tifoso dell'Inter, e fortunatamente non lo sono, e sono orgoglioso di non essere interista, io sarei arrabbiatissimo con Antonio Conte, perché ha costretto la società a spese folli, la società ha molte colpe perché lo ha accontentato in tutto e per tutto, poi lui piante e se ne va e lascia l'Inter con le castagne sul fuoco, con tutti quegli ingaggi da sciogliere, per cui teniamo anche in considerazione questo aspetto quando parliamo del miglior allenatore del mondo, ragazzi. Allora, buongiorno, mi chiamo Giuseppe dalla provincia di Reggio Calabria. Secondo voi è possibile il ritorno di Pogba alla Juventus? Grazie, buona giornata. Sempre forza Juve. È estremamente complicato. Adesso Pogba ha fatto questo gol stratosferico e tutti noi siamo estasiati. Tutti noi siamo estasiati, ci mancherebbe. Ma chi è che non rivorrebbe Pogba? Chi è che non lo rivorrebbe? C'è però un tema non da poco. Pogba, ragazzi, è testimonial Nike, è un giocatore stratosferico, è un brand anche lui, ha un procuratore che a sua volta un brand come Mino Raiola, per cui è estremamente estremamente complicato andare a parlare di ritorno di Paul Pogba, anche alla luce del fatto che il Manchester United è pronto a rilanciare un'offerta per il rinnovo che supererebbe i 24 milioni di euro. Stiamo parlando di 24 milioni di euro più bonus di ingaggio per un giocatore sicuramente universale, però si tratta di un ingaggio totalmente fuori portata dalle casse della Juventus. Però voglio sapere la vostra, mi raccomando, continuate a scatenarvi su che cosa ne pensate di Renato Sanchez e anche di Frank, che sì, potrebbero essere prospetti congeniali. 340 54 25 324, che cosa ne pensate di Kessié e di Renato Sanchez? E vi aggiungo anche un plus in base a quello che ho raccolto e in base a quello che ho avuto modo di carpire qua e là, che Manuel Locatelli è in uno stato molto avanzato per quanto concerne la trattativa. E che cosa vi ho detto fin dall'inizio? Che per Locatelli sarebbe pesata più che mai la volontà del giocatore. E sì, perché più che mai in questa situazione la volontà del giocatore è decisiva. Locatelli ha sempre dato una priorità sostanziale alla Juventus, però dall'altra parte c'è un Sassuolo che resiste. Ma perché resiste? Non perché il Sassuolo vuole rompere le uova nel paniere alla Juventus perché ha altre offerte, ma perché vuole far lievitare il prezzo, magari l'Italia va avanti all'europeo, magari ci stampa una bella doppietta nella partita contro il Belgio, chi lo sa, un gol magari ce lo stampa, il prezzo può lievitare, ci si guarda intorno, magari nel frattempo arriva un'altra offerta, bisogna tenerle in considerazione queste cose. Comunque per Locatelli si è a buon punto per quanto riguarda la trattativa, è un giocatore Locatelli che alla Juventus servirebbe. Secondo me però più da mezzala che da regista, nel senso che se io penso a Locatelli, io penso a un giocatore che mi gioca mezzala nel centrocampo a tre. Vi dico la verità, non lo penso totalmente regista, mezzala, sinistro, destro ovviamente, però Locatelli regista non me lo vedo proprio a pieno grado. Viceversa, a questo punto, se dovessimo pensare a una soluzione low cost per quanto riguarda il centrocampo, teniamoci Arthur, che tanto Arthur è molto complesso, è molto complesso da cedere, poi faresti minusvalenza, Arthur in mezzo, e mettiamoci mezze ali, Bentancur e Locatelli, anche se a me Frank Kessié, ragazzi, piace una cifra, vi ho sentiti troppo pochi su Frank Kessié questa mattina. Poi leggo questo 11 da parte di Andrea, continuate a scatenarvi, 340 54 25 324, fuori Alessandro, Ronaldo, Arthur, dentro Gosens, Gabriel Jesus e Manuel Locatelli. E beh, se parliamo di Robin Gosens è un altro bel pallino, un altro bel pallino non da poco. Nel computo anche di una rosa molto ben allestita come l'Atalanta, nel computo di una bottega cara che si chiama Atalanta, certo, perché poi i giocatori dell'Atalanta non è che li prendi così dall'oggi al domani, ti presenti, toc toc, mi vendi Petagna? Quando era all'epoca, vi ricordavate Petagna come l'ha ceduto facilmente l'Atalanta, toc toc, e via. Adesso non è più così, basti vedere per quanto riguarda determinati singoli, penso per esempio anche a Duvan Zapata, che è un centravanti che ha i numeri, che ha le caratteristiche anche per far parte di una big. Però anche l'opzione 4-2-3-1 per far coesistere Ronaldo e Dybala non sarebbe male, però fatemi questo favore, non paragonatemi a Renato Sanchez a Davids, secondo me non c'è paragone tra i due, per quanto Renato Sanchez abbia fatto un grande europeo, per quanto io mi siederei al tavolo anche per pensarci concretamente, però non mi paragonate i due, fatemi questo favore. Il tempo a mia disposizione, ragazzi, è terminato, perché sono le 9:59, ci vediamo dalle 12 alle 13 per Up and Down. La linea passa a Social Club. Ciao!
Good morning, signora.
La rassegna stampa del Bianco e Nero di Giornata.